Ladies and gentlemen, Nicola e Giuseppe sono lieti di presentarvi The Dark Side of the News.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes just the same. There's a green one, and a pink one, and a blue one, and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Radiofonica. Siamo qui io e Giuseppe Maimone.
Se vuoi Ciao salute. A tutti, buonasera.
Ecco, noi siamo degli esperti in materia di media e quant'altro, vero Maimone?
Certamente,
siamo
certamente.
Qualificati, altamente qualificati. Allora, questo programma si chiama, come si chiama Maimone questo programma?
Questo è un nuovo appuntamento settimanale che andrà in onda tutte le domeniche dalle 10, quindi segnatevelo questo appuntamento. E il programma si chiama The Dark Side of the News.
Fantastico, perché abbiamo scelto questo titolo?
Lo sai tu, perché io non lo so.
Lo so io, The Dark Side of the News, perché è il lato oscuro della notizia. Nel
senso, certamente.
Noi ogni settimana sceglieremo un tema e poi... ne parleremo sopra e troveremo insomma degli articoli che ne parlano, cercheremo di spiegare un po' soprattutto come i media cercano di distorcere, no, le notizie, come spesso le informazioni non passano bene, no?
Cioè, esattamente, noi cercheremo di spulciare un po' il tema che ogni settimana andremo ad affrontare, anche in maniera un po' così ironica, sarcastica.
Forse ironica, trattandosi di noi due.
Non poteva che essere in maniera ironica.
Certo, certo. E allora niente, abbiamo scelto il tema della settimana che riguarda proprio la musica. Intanto nello studio succede
oggi la musica l'abbiamo scelta un po' per omaggio, un bel po' per lecchinaggio, soprattutto verso la radio che ci ospita, verso Radiofonica. Ho deciso di dedicare la prima puntata appunto alla musica. Cercheremo di andare ad analizzare, a spulciare, come detto prima, un pochino il mercato della musica, facendo anche qualche considerazione.
Spettacolo. Allora, parliamo di questo mercato, la gente dirà, quando cazzo cominciano? Però noi cominciamo.
Effettivamente. Cominciamo. Noi avevamo pensato di fare una puntata di un'ora tutta introduttiva, introducendo cose così.
Infatti l'introduzione è la parte più figa.
Ad capocchiam, come dicevano gli antichi latini. Però no, passiamo all'argomento della puntata, che mi sembra un bel argomento.
Certo, allora innanzitutto premessa, Maimone è l'esperto in questo settore della musica. Io sono la spalla, io ho fatto delle ricerche di carattere tecnico, perché diciamo io amo il carattere tecnico delle cose, invece Maimone ama di più. Intanto qualcuno mi manovra il gelato, come si dice nel gergo.
Allora, cerchiamo culinario.
Bravissimo, culinario. Poi parleremo anche di cucina, giusto?
non era previsto. Se poi ne parliamo, ma non mi sembra che fosse previsto. Io direi però, sì, prima di cominciare a parlare dell'argomento, di ascoltare una prima canzone, una canzone inaugurale.
Una canzone fantastica.
Una canzone inaugurale del programma che vuole in un certo senso...
Noi non siamo faziosi, noi non siamo faziosi, noi non siamo faziosi, giusto? Questa, di cosa parla questa canzone?
La ascoltiamo e dopo ne parliamo.
Benissimo, molto neutrale, andiamo. Vai tecnico, grande tecnico.
Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, Sacro Cuore, acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Da criminali chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana, di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento.
Andiamo bene, andiamo bene.
Allora, abbiamo... Ecco, questa canzone abbiamo deciso di metterla.
Perché, Maimone? L'ho detto bene, deciso perché? Di
no, perché per far capire quale sarà, insomma, in pratica un po' il late motive dei nostri appuntamenti settimanali, perché diciamocelo francamente, la società di oggi,
siamo antiborghesi, diciamolo, siamo antiborghesi,
perché la società di oggi fa cagare fondamentalmente. e il regista,
così abbiamo già perso metà degli ascoltatori.
Ma cioè, ma dobbiamo essere così, ci dobbiamo schierare, basta con questa
basta
con la neutralità, bisogna schierarsi. Quindi ogni settimana noi saremo profondamente anti-borghesi e tratteremo tutti gli argomenti della settimana in maniera profondamente anti-borghese. Tu che ne pensi?
Abbiamo delineato il nostro target ascolto.
Quindi se non vi sto bene
ciao,
la prima puntata, dai, non esageriamo.
La prossima canzone sarà un po' più dinamica, diciamo, quindi non ci abbandonate subito, attenzione.
Però cominciamo ad addentrarci nell'argomento di questa puntata.
Effettivamente, sono passati 15 minuti, non abbiamo ancora cominciato a parlare del tema.
Effettivamente sì, abbiamo detto che parleremo del mercato della musica, quindi cominciamo un attimo a vedere un po' la struttura del mercato, visto che tu sei tecnico, io sono l'ignorante.
Sì. Che scherzi che... Allora cominciamo a parlare della proprietà delle etichette discografiche, no? Perché bisogna fare già una prima distinzione, mio caro Maimone, no? Abbiamo le major, cioè quelle, diciamo, quelle industrie proprio, sono società come multinazionali.
Io credevo,
no,
che fossero quelle con le tette grosse, le major.
No, queste sono le majorate.
Ah, le majorate.
Queste sono solo le major,
che
gestiscono il 75% del mercato mondiale della musica. Quindi parliamo.
Caspita.
Ecco, questa concentrazione di potere, essendo noi antiborghesi, questo l'hai detto tu, non l'ho detto io.
Quindi non ti allinei alla mia antiborghesia, voglio dire?
No, io sono molto più neutrale rispetto a questi temi, no? Quindi noi ci allineiamo già, siamo faziosi, quindi diciamo subito che ci mettiamo dalla parte delle indipendenti, cioè le cosiddette indie, cioè quelle etichette indipendenti, no, che autoproducono e promuovono i propri prodotti indipendentemente dal circuito delle multinazionali, no?
Che quindi detengono il restante 25% dell'effetto
a livello mondiale, no?
Già da qua possiamo capire come in un certo senso il mercato sia quasi monopolizzato da queste major, che possono decidere cosa noi dobbiamo ascoltare e cosa noi non dobbiamo ascoltare.
Poi questo lo vedremo
Lo vedremo bene.
Se è così o no. Abbiamo, diciamo, due posizioni un po' diverse, leggermente.
Vedremo.
No? Quindi si tratta di una sorta di oligopolio, no? Parlando di strutture di mercato, il nostro target cos'è? Lo studente universitario o che cosa? Dobbiamo parlare molto più semplice.
Hai ragione.
Ho ragione su cosa?
Non so, in generale.
Allora,
in generale,
questa è la RIA, cioè l'associazione, no, di tutti i principali, delle principali major che, diciamolo, sono la EMI, la Universal Music, la Sony Music e la Warner Music.
Queste sono le quattro major principali del mercato musicale.
Sono, no, le principali major, sì. Allora, innanzitutto le major come lavorano, no? Diciamo che le major attuano una sorta di il tecnico mi dice che effettivamente mi muovo troppo e non si ascolta bene la mia voce, che già fa piacere ascoltare, però andiamo avanti.
E voi l'ascoltate, allora, per radio, io la sto ascoltando dal vivo.
Maimone è molto più emozionato
di
voi.
Ho i brividi.
Benissimo, allora che cosa fanno le major, Maimone? Parliamo di cose serie.
Oh,
perché tu sei uno
un quarto d'ora di trasmissione, parliamo di cose serie.
Allora, le major cosa fanno? Allora, fanno un'attività di ricerca di nuovi talenti, no? E poi sviluppano gli artisti che sono sotto contratto.
Che culo, sarei dire.
Benissimo, l'associazione del marchio all'artista e viceversa in caso di artisti affermati aiuta a rafforzare l'immagine sia dell'etichetta discografica sia dello stesso artista. Non sto leggendo, ovviamente, sono io che parlo così. Cerchiamo di spiegarlo, Maimone. Nel senso che cosa fa una major? Aiuta gli artisti a crescere e cerca di, appunto, rafforzare l'immagine dell'etichetta discografica.
Cioè, praticamente ha letto una volta e per cercare di spiegare lo ha letto un'altra volta.
Allora, non funziona. Quali sono i lati negativi delle major? Innanzitutto le censure, no?
Certamente.
Cioè, le major che fanno? Si accoppiano con gli artisti, usando un termine un po'.
E poi fanno le canzoni come quella famosa canzone che sappiamo, e facevano "Oh, je t'amo,
quella. Andiamo avanti perché il tecnico dice che siamo dispersivi, quindi effettivamente ha ragione.
Innanzitutto, no, io volevo collegarmi un attimo al discorso che facevi tu sulla censura, raccontando un piccolo aneddoto.
Raccontacelo.
Molti di voi conoscono, sicuramente conoscono Fabrizio De André.
Sì.
E conoscono la canzone Bocca di Rosa. Ecco, qui siamo in presenza di una censura, perché molti conoscono Bocca di Rosa, una versione nella quale, quando i carabinieri vanno a prendere Bocca di Rosa per accompagnare alla stazione, eccetera, eccetera, eccetera,
eccetera, eccetera,
la canzone fa: l'amore tenero non è una dote di cui son colmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Questa è la versione che tutti conoscono, ma forse molti non sanno che la versione originale, che poi è stata censurata e cambiata con questa qua, era un bell'attacco ai carabinieri. Cioè, spesso gli sbirri e i carabinieri al loro dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Quindi qua vediamo ma ce ne sono altre, ad esempio
estro antiborghese,
ma anche la canzone di Lucio Dalla è una canzone di Lucio Dalla che adesso non ricordo, però
benissimo, poi la diremo la prossima edizione, se ci sarà una prossima. Questo
ricorda anche una Beethoven che è stata censurata.
Qual è?
Lui voleva mettere Do Re Mi, invece la settima sinfonia.
E poi ho messo la Mi Do. Effettivamente anche quella è censura. Benissimo. Veniamo a cose concrete. Una cosa concreta. Finalmente l'hai detto. Abbiamo detto
e se non ci penso io qua è che cavolo.
Non essere volgare. Quindi abbiamo detto che le major cosa fanno? Censurano, e questo abbiamo capito parlando di De André, no?
Non faranno solo questo.
No, faranno altro. Cioè commercializzeranno la musica lucrandoci sopra, no? Cioè quella è la loro attività,
ecco, ed è qui il punto chiave della questione, caro Nicola.
Allora, che cosa succede? Che possiamo vedere innanzitutto un'evoluzione, no? Perché per esempio negli anni 40, 50 e 60, no? In questi primi anni del dopoguerra, gli artisti cercavano in tutti i modi di fare un contratto con le major, no? Perché questo era l'unico modo per poter venire fuori, no? Poter accrescere la propria immagine e vendere i dischi, perché effettivamente non c'era un'altra strada, no? Poi piano piano
che ancora non erano sviluppate le tecniche di comunicazione che ci sono adesso, quelli internet.
Sì, si trattava solo di internet, della TV e dei concerti,
della radio,
no?
Certo.
Quindi il monopolio era pressoché totale, sicuramente la struttura di mercato di quel periodo vedeva
quelle
le major.
Che abbiamo definito le etichette indipendenti ancora non esistevano.
Anche se poi grandi artisti, poi ce lo direi te, prenderanno la strada delle etichette indipendenti creando
però
le proprie,
già a partire dagli anni 70-80.
E infatti negli anni 70-80 partono, cioè, queste nuove esperienze delle etichette dipendenti, e soprattutto grazie poi a internet si svilupperanno in una maniera esagerata, perché cominceranno a vendere la musica, no? Gli MP3 e quant'altro, poi questo lo approfondiamo dopo. E niente, quindi parliamo delle etichette indipendenti che effettivamente hanno delle proprie caratteristiche che le contraddistinguono dalle major, no? Abbiamo detto che le major sono delle vere e proprie industrie, delle multinazionali, certo. Invece le etichette...
Fondamentalmente la cosa principale c'è da dire è che si può dire che le major alla fine perseguono l'unico interesse, quello del profitto.
Del denaro.
Del denaro, ecco questo.
Usa antiburghese di
Ritorniamo sempre ritorniamo
sul maligno, il denaro maligno.
E dai...
Ma io però non sono totalmente d'accordo, devo dirti, perché effettivamente di cosa si campa? Si campa di quello. Quindi le major fanno, ecco, Maimone mi guarda con
aspetto per dare, per darti la
aspetterà il suo momento per offendermi, benissimo. Quindi parliamo delle etichette, delle loro caratteristiche. Spesso il proprietario è un artista, no? Che fonda l'etichetta e poi la porta avanti, e spesso che fa? Produce musica per i propri amici, no? Per una cerchia ristretta di persone. Non è una major che insomma cerca talenti in continuazione. È più ha uno scopo, diciamo, molto più sociale, se vogliamo, no? Di portare avanti la propria musica. È una musica di un certo spessore, di un certo livello.
E allora vedi che concordi con le mie. Vedi?
Vabbè, ma c'è anche bisogno di ascoltare musica, diciamo, un po' inutile, no? Che ti fa passare il tempo. ma come per esempio no. I Dadi, che tu mi hai fatto conoscere.
Ma ne parleremo. Non sono i Dadi, quelli sono quelli Knorr, sono un'altra cosa. Quelli sono i Dari, ma ne vedremo dopo i Dadi.
È la Kraft, la Barilla, per non parlare della Barilla, un gruppo musicale fantastico. Quindi quali sono le altre caratteristiche? Il tecnico si ride a bestia, speriamo anche quelli da casa e che non si stiano annoiando, perché effettivamente noi non siamo noiosi, vero Maimone?
Ma tu sì, io no.
Vabbè, grazie mille. Allora, diciamo che le etichette sono delle sfigate, perché innanzitutto non hanno una vera e propria sede.
Come sono delle sfigate?
Ma sì, perché non hanno degli edifici esagerati, enormi, dove hanno mille studi di registrazione, spesso hanno un'unica sala di registrazione, no? E quindi chiama l'amico, dice: senti, mi garba la tua musica, vieni, registri da noi e poi magari ti lanciamo, no? Così funziona un'etichetta indipendente, te lo spiego io, okay, sono un esperto.
Grazie, molto gentile.
L'etichetta indipendente è specializzata spesso in un unico settore musicale, cioè la techno, allora si parla esclusivamente di techno,
fondamentalmente anche l'indie rock.
L'indie rock, insomma, ci sono vari settori, no? E poi cosa c'è? Che anche l'organigramma, no, di un'impresa come un'etichetta è abbastanza semplice: c'è semplicemente il manager e poi un numero ristretto di persone che sono degli hunter, no? Artistic hunter, come li chiamano? C'è gente che va.
Non ne sono cazzi gli artisti, questa cosa.
C'è gente che va alla ricerca di veri talenti, diciamo.
Oh,
di
veri scout. Talent scout.
Talent scout, TNC, invece qui lo chiama A&R, quindi artist. Non lo so. Andiamo avanti. Benissimo, ci stiamo proprio perdendo, Maimone. Cerchiamo di serriamo i ranghi parlando in termini antipotenti.
È molto complicato comunque il mercato della musica, quindi
poi qual è il bello dell'etichetta? Che il rapporto artista label è molto libero, nel senso che si tratta di contratti che valgono per un'unica occasione, no? Cioè l'etichetta va dall'artista e dice: ok, io ti sponsorizzo questo album, per il resto tu sei libero di fare cosa ti pare, no? Quindi l'artista effettivamente si sente bene, gratificato quando esce fuori dallo studio di registrazione.
Può anche farsi conoscere in
poi dice:
seguito,
vabbè, io magari vado da un'altra etichetta e faccio un altro album. Invece,
quindi
a differenza la major
appunto, tiriamo le somme su quello che abbiamo detto. Vai, tirale tu.
Allora,
attento, non fa male.
Tiro i dadi, lancio i dadi. Cosa abbiamo detto fino ad ora? Che ma perché dobbiamo ripetere quello che abbiamo detto prima?
No, non ho detto di ripetere, ho detto tiriamo facciamo una conclusione.
Tiriamo le somme.
Allora, ci sono le major e ci sono le etichette indipendenti.
Sì, le major l'hai detto tu.
L'ho detto io. Io mi assumo le responsabilità.
Le etichette sono indipendenti, si fanno i fatti loro, ti aiutano quando vogliono e l'artista è felice. Questa è una notizia estremamente faziosa che diamo.
Oh, quindi in differenza con la major, gli artisti sono tutti tristi, vengono sfruttati e qualche volta vengono presi anche a calci nel culo.
È vero, la censura, abbiamo detto, e queste altre cose.
È questo, direi che possiamo passare a un'altra canzone.
Sì, questa è molto più allegra rispetto alla prima.
Penso di sì.
Benissimo, spero. Allora andiamo, Mister Tecnico, lancia la canzone.
Drive our ships to new land, fight the whole.
E rieccoci qua di nuovo in studio, Nicola Giuseppe con The Dark Side of the News.
Ecco, precisiamo, ho detto prima sempre Maimone, lui ha detto adesso Giuseppe.
Ah, Giuseppe.
Spieghiamo Maimone. Che è Giuseppe e Maimone.
Sono due persone diverse, prima c'era Maimone, adesso c'è Giuseppe.
Se ci fosse la terza sarebbe...
un bel menage à trois, una trilogia. E stavamo parlando, appunto, Nicola ci ha ben illustrato, penso che ormai l'abbiano capito tutti. C'è appena arrivata la telefonata di un produttore che è entrato in crisi, perché dopo la spiegazione che Nicola ha dato del mercato della musica
ha chiamato anche
non
Silvio,
ci ha capito un cazzo nemmeno lui.
Ha chiamato Silvio, entrato... ha detto a Maimone lei è un dipendente pubblico.
si contenga. No, perché vorrei chiarire una cosa. Prima abbiamo parlato.
Chiariamo almeno una cosa. Sennò passa un'ora così, eh.
Abbiamo detto prima che le major, soprattutto adesso, portano avanti un discorso legato soprattutto al profitto. Portiamo le prove di quello che abbiamo detto.
Abbiamo le prove.
Facciamo un giochino.
Vediamo. Lanciamo il giochino della settimana. L'abbiamo appena inventato. Qual è il giochino della settimana?
Si chiama il prima e il dopo.
Benissimo.
Cioè, prendiamo le quattro major che abbiamo identificato con EMI, Universal Music, Sony Music e Warner Music.
Ah, le sai a memoria? Incredibile.
No,
le leggo di solito.
Qua.
Ah, le letto anche tu allora.
E vediamo prima che artisti finanziavano e invece vediamo chi finanziano adesso.
Benissimo. Io poi ti dirò chi conosco e chi no.
Vediamo.
Va bene,
vediamo.
Facciamo questo giochino. Facciamo anche voi da casa, noi siamo in diretta, quindi potete interagire.
Da quale vuoi partire? Faccio scegliere te.
La Warner Music.
Perfetto. Partiamo dalla Universal Music.
Benissimo.
Molti non sanno che la Universal Music in passato ha avuto sotto contratto artisti dal nome di Elton John.
Quello lì che è abbastanza omosessuale. Quello abbastanza omosessuale.
Elton John lo conosci, dai, almeno sì, quello.
E quello lì omosessuale.
È un pochino.
Ma lo sai che davanti al Vaticano ieri c'erano quelli lì. Benissimo, parliamo di altro.
Diciamo dopo. Non cominciamo a parlare di Vaticano, che tu sei molto pericoloso. Poi.
Ieri, nel senso, ieri vuol dire il 3 dicembre. Perché noi siamo in diretta, ovviamente.
Stiamo parlando degli artisti dell'Universal Music. Poi parlando del Vaticano, c'è l'altra sala dove stanno facendo sul Vaticano.
Vado dall'etichetta indipendente.
Stiamo dicendo: ha avuto artisti come Elton John, Elvis Costello.
Questo qua è il nome di un vitello, sarebbe
BB King
lo conosco, è bravo.
E Bob Marley lo conosci.
Bob lo conosco, effettivamente.
Mentre adesso.
Ma tu sai come
sono andato a fare una ricerca. Ma no, non lo so, ma fammi finire di parlare.
Benissimo.
Sono andato a fare una ricerca. Andiamo a vedere chi sono gli artisti che invece sono sotto contratto adesso con l'Universal Music.
Ecco, preparatevi a ridere.
Ci sono Biagio Antonacci.
Fantastico.
Scusate se lo paragoniamo a Elton John. Marc Antoine, che io all'inizio credevo fosse un film
francese di Biagio Antonacci.
No, io credevo fosse un film in francese di Totò, il bel Marc Antonio, Marc Antoine. Invece no, invece è un cantante.
È un'opera teatrale, ti
e
sei
c'è
sbagliato.
Anche. Pensate voi, Bubba Sparks.
Chi è Bubba Sparks?
Bubba Sparks è un fenomeno. È un fenomeno.
Ciao, fenomeno.
Ma andiamo a vedere anche le altre etichette. Chi ad esempio, sono? La Sony Music.
Ma non hai detto il grande mitico Gabri Ponte?
Ah, il grande Music. Anche, grazie che mi aiuti. L'Universal Music, anche il mitico Gabri Ponte, che per chi non lo sapesse. Per chi non lo sapesse, infatti qui
abbiamo gente che non lo sa,
chi è Gabri Ponte. Ha rifatto la canzone di De André, Jordan, piccheranno in versione discoteca.
Io l'ascolto ogni tanto, no, sono sincero.
La radio, se
beh, esplode tutto, fantastico.
Passiamo invece adesso alla Sony Music. Analizziamo la Sony Music.
La Sony Music è giapponese? Il capitale a chi appartiene? Questo dovevo indagarlo io, effettivamente. La mia lacuna.
Non lo dire, non è una cosa, non la sai.
Se non la sai, salla. Per quello.
La Sony Music in passato ha avuto artisti come Louis Armstrong, l'uomo che è andato sulla luna.
Scusa, ho sbagliato.
Ma non era ha avuto i Jefferson Airplane e Annie Lennox, che era la cantante degli Eurythmics.
Ah, ma ricordo.
Ma tenetevi forte, perché adesso la Sony Music ha sotto contratto niente popò di meno.
Popò è il popò,
Anna Tatangelo.
Fantastico.
Gigi D'Alessio, perché naturalmente vanno in coppia, naturalmente.
Ora si sposano e sono i musical.
Ma tieniti forte, tieniti forte. Gli Aram Quartet.
Ma chi sono?
Sono quelli che hanno vinto niente po' di meno. Po' ripeto.
Sanremo, no?
No, X Factor, meglio di Sanremo.
Ah, io scusate ragazzi, io
guardo sempre X Factor. La Sony Music,
la Giusy Ferreri. Ah,
ancora la Giusy Ferreri.
Però è fatta bene quella ragazza.
Sembra una pornostar. No, è fondamentalmente.
No, pornostar l'hai detto tu, eh.
No, l'ho detto io, ma via, ma io assumo tutte le responsabilità di questo programma.
Arriverà un'altra.
Io vorrei fare
chiamata.
Vorrei fare una premessa. Io non dico che una musica, cioè un tipo di musica sia meglio dell'altro tipo, ovvero lo voglio dire, cioè lo dico.
Allora dillo,
fondamentalmente. Però quello che deve uscire fuori è che comunque noi stiamo parlando di artisti, fino a mo' abbiamo nato Bob Marley, Elton John, Jefferson Airplane, che facevano un tipo di musica che in un certo senso è stata innovativa.
A spessore, diciamo.
Mentre adesso dobbiamo ascoltare Gigi D'Alessio, Marc Antoine, il bel Marc Antoine.
Gigi D'Alessio ha affermato, andiamo avanti.
Ma che tutte queste notizie così?
Ma questo è The Dark Side of the News.
Ma se le sai, finille.
No, ha detto che ha cantato per dei camorristi. L'ha dichiarato. Certo. Quindi...
Ma faremo una puntata dedicata
a Gigi D'Alessio. C'è tanto da dire.
Andiamo avanti con le etichette. Andiamo a spacciare la Warner Music. La Warner Music ha avuto artisti come i Black Sabbath.
Fantastico.
I Led Zeppelin, che abbiamo appena finito. Di ascoltare. Aretha Franklin e i Deep Purple. Adesso tieniti forte, perché questi sono.
Aspetta che mi tengo su.
Tenetevi tutti forti, perché adesso c'ha sotto contratto Laura Pausini.
Vabbè, Laura Pausini, dai, è brava, una brava ragazza.
I Gorilla Zoo.
Chi sono?
Gorilla Zoo. Vi sfido, andateli a sentire su YouTube, sono fenomenali.
Noi vi sfidiamo.
Ma attenzione, perché questo è un nome che fa tremare il cielo, terra, mare, aria, fuoco, gas.
Abbiamo detto tutti i segni zodiacali. Vai avanti.
Perché la Warner Music ha sotto contratto un artista fenomenale.
E qual è? Diccelo!
Paris Hilton.
No, fantastico.
Fantastico.
Io Paris Hilton la conosco, cioè, per altre questioni.
Siamo passati
non vorrei affrontare
Sabbath
questa sera.
A Paris Hilton, cioè, pensate questo. E finiamo con
Sabbath, cioè i rituali sabbatici famosi, no? Paris Hilton ne ha fatti di rituali sabbatici,
sono famosi anche per altre cose.
C'è uno stretto legame. Ecco, qualcuno fa un gesto nello studio,
che potrebbe essere frainteso, diciamo.
Gesto eloquente riferito a Paris Hilton, credo.
Potrebbe essere frainteso.
Ma i Black Sabbath sono degli uomini o delle donne?
I Black Sabbath sono degli uomini, Ozzy Osbourne, dai.
Ho capito, aspetta.
Passiamo alla quarta etichetta, che è la EMI, perché anche qui la EMI ha avuto degli
artisti. Il nome
artisti,
che si può dare un gatto, EMI, vai avanti.
Ha avuto degli artisti veramente importanti come i Beatles, i Rolling Stones, i Genesis, i mitici Genesis. Era uno spacciatore che stava sulle scalette di Perugia.
Benissimo.
E i Pink Floyd. Anche i Pink Floyd. Adesso sempre il giochetto.
Ma scusa, non hai detto Alternative Current, Direct Current? Cioè gli AC/DC.
Gli AC/DC anche. Ha avuto anche gli AC/DC. Ma andiamo a vedere adesso chi c'ha la EMI. Perché la EMI adesso c'ha Katy Perry. Cioè, la Emmy è il nome di un gatto, Katy Perry è il nome di un cane.
Katy Perry è fatta bene, però
è fatta bene. Ma qui non stiamo parlando di musica, non di.
Hai ragione. Io
ha finanziato.
Parliamo di quel mercato.
Ha finanziato il musical della Disney Camp Rock.
Ma che è sta cosa?
Ma è vero, lo sono andato a vedere. E c'ha sotto contratto.
Beh, allora,
Tiziano
gatto,
Ferro.
Emmy. Grande Tiziano e i mitici. Attenzione,
che questi sono stupendi. Siamo passati dai Pink Floyd a i Dari.
Ecco, adesso ci canti una canzone dei Dari.
Allora, vale regolare, vale. Cioè, questa è la musica, capito? E questo è quello che ti voglio dire prima. La logica del profitto.
Ma allora cosa non ti va bene?
Non mi piace bene i Dari.
Cazzo, i Dari piacciono. Fammi capire cosa non ti va bene. È musica leggera.
L'ho detto prima, l'ho detto
quando
prima.
Tu fai la doccia,
piacere.
Non metti un po' di musica.
Possono piacere.
Non è che metti.
Hai ragione. Ma quelle dico che possono piacere sicuramente. Però qua stiamo parlando di artisti che hanno innovato la musica. I Genesis, i Pink Floyd hanno innovato la musica.
Genesis.
I Dari fanno canzoncine, fanno canzonette.
Le canzonette. Sono solo canzonette. Ecco. Chi ha scritto questa canzone? Tu che sei un
Gianni
esperto.
Morandi?
Ma chi c'è? Morandi, ma no. Chi è stato?
Bennato.
Ma io volevo lanciare la rubrica, no? Cioè io canto una canzone e da casa ci dicono chi l'ha scritta, chi l'ha. Tu mi hai rovinato tutto.
Dine un'altra. Ce ne saranno mille altre canzoni.
No, sono finite. Mi ah, okay. In italiano non ne so.
Ok, la sua cultura musicale si ferma.
La mia cultura si musicale è.
Ma
diciamo,
vediamo un attimo lo stesso giochetto, non prima o dopo, ma vediamo un attimo gli artisti per far vedere anche. Abbiamo parlato delle major, parliamo anche delle etichette indipendenti.
Parliamone, dai.
Ti va? Che ne dici? Vediamo quali sono stati gli artisti che hanno cominciato proprio attraverso un'etichetta indipendente. Qui andiamo a gruppi anche abbastanza importanti. Pensiamo per esempio ai REM. I REM hanno fatto il primo singolo, che si chiamava Radio Free Europe,
che
è stato pubblicato dall'etichetta indipendente Ibton. Ma ci sono tantissimi altri artisti che hanno cominciato con le etichette indipendenti. Ad esempio Elvis Presley, il mitico Elvis Presley. Celentano, Mina, Stevie Wonder, gli After Hours. Quindi vediamo che anche il mercato comunque.
Ma delle Stevie Wonder e Louis Armstrong sono la stessa persona o è l'incarnazione? No, no,
uno è andato sulla Luna, l'altro è andato su Marte.
Ah, scusa, è
una questione di pianeti, sarebbero la stessa persona, ma è solo una questione di pianeti. Quindi cosa vogliamo dire con questo?
Magari te ne dico altri, ecco cosa ti posso dire.
Vai. Altri artisti che hanno cominciato con l'etichetta indipendente.
Allora, io conosco questa mitica, la Caterina Caselli, quella lì che c'ha il caschetto mistico.
Caterina Caselli c'ha una casa discografica tutta sua.
Sì, è un'etichetta indipendente, no? È lei che ha lanciato i Negramaro. Lo so che a te non possono piacere.
Non posso accettarli.
Però dai, Negramaro. Oh, allora. E poi magari c'è anche Elisa. E Elisa ti garberà un attimino. No, benissimo. Andiamo avanti. E io sono per una musica un po' più spicciola.
Non acchiappi.
Io sono un po' a favore delle major per queste cose. Perché a me i Dari fanno ridere. Va bene? Io l'ho ascoltato.
A me anche fanno ridere. Il problema è quando diventano famosi e qualcuno li prende sul serio. Che mi preoccupo. Perché a me fanno ridere. Finché fanno ridere, li mandiamo su Zelig. E ridiamo e scherziamo. Il problema è quando.
Quando vedi i nostri ministri e dici gente che dovrebbe fermarsi.
E poi sono io l'antiborghese. Poi sono io.
Cosa c'entra la borghesia con la democrazia?
Democrazia?
La rappresentazione indiretta, cioè,
stiamo andando fuori tema.
Ne parleremo un altro giorno.
Io direi possiamo ascoltare un altro pezzo adesso per rientrare in tema della musica.
È una canzone,
no?
Allegra.
È una canzone allegrissima.
Fantastico, la vai con il grido di battaglia. Because of fame. Hey! benvenuti alla nostra nuovo programma The Dark Side of the News.
Abbiamo deciso, a tutti.
Abbiamo deciso di ricominciare tutto da capo perché ci hanno comunicato che si è capito ben poco del tema. Quindi oggi di che cosa parliamo?
Oggi parliamo di culinaria.
Culinaria, che deriva la radice qual è della parola cool.
Cool.
Culinaria. Beh, lasciamo
che
stare.
Che non vuol dire essere trendy, ma vuol dire proprio quello che avete pensato.
Essere chic, o naif.
È un naif.
Di un'altra parola inutile?
Spinzellacchera.
Apaciulli, ci consiglia il tecnico.
Il nostro tecnico Abajur.
No, allora
no, volevo un attimo parlare a proposito della canzone che abbiamo ascoltato.
Allora, Maimone vorrebbe parlare un attimo riguardo la canzone che è appena
La
passata.
Canzone era EMI dei Sex Pistols.
Che storia.
Che sarebbe lo spelling per Emi, grazie, lo sapevo, cazzo, c'è scritto.
Adesso spiega ai televideo radio telespettatori che cosa vuol dire spelling.
Spelling è dire una cosa con alcune cose. Stavamo dicendo, no? Stavamo parlando dei Sex Pistols.
Il livello culturale è sceso subito. Subito dopo, benvenuti.
Il livello culturale di questa trasmissione è veramente alto.
Elevato.
No, perché c'è questo rapporto. Stavo dicendo a proposito della Amy dei Sex Pistols. C'è questo rapporto. Perché i Sex Pistols.
Che rapporto? C'è stato un rapporto solo carnale?
Orale.
O solo
orale? Un rapporto.
Lasciamo. Nel senso che parlavano. No, interloquivo.
Certo, che hai capito, certo.
Scusa, io sono malizioso a volte.
Perché i Sex Pistols, prima di produrre il loro primo e unico album, erano sotto contratto dalla EMI, che le aveva scritturati per fare una serie di tournée, eccetera. Che cosa è successo?
Che è successo?
Che mentre dovevano andare, dovevano fare questa tournée, erano all'aeroporto di Londra, all'aeroporto di Heathrow. Ed è successo un episodio per il quale la EMI, successivamente a questo episodio che è stato pubblicizzato e naturalmente ha fatto pubblicità, ne stiamo parlando di Sex Pistols, non può sicuramente avere pubblicità positiva, ha fatto pubblicità negativa all'etichetta EMI, l'etichetta ha deciso di sciogliere il contratto e di mandare a fare in quel paese i Sex Pistols.
Secondo me tu nella vita normale, insomma, al di fuori di questo studio, sei molto scurrile, quello disapprovo. Io non dico parolacce,
quel paese esiste, cioè,
quel bel paese,
ci sono tanti paesi qua attorno,
tipo Bastardo per
no, per quanto riguarda questo aneddoto, il Rolling Stones, perché dice, che cosa è successo? Cosa che è successo di tanto volgare,
clamoroso,
da far sciogliere il contratto della EMI?
Dovete vedere la faccia di Maimone in questo momento.
Con i Sex Pistols. Il Rolling Stones riporta una testimonianza, secondo la quale una testimone ha dichiarato che i Sex Pistols stavano facendo qualcosa di talmente disgustoso da non riuscire a raccontarlo nemmeno. Quindi, figurati. Però l'ipotesi più accreditata è che Jones,
più accreditata vuol dire che ha pagato,
che Jones, che era il chitarrista, stesse vomitando delle anziane signore. Quindi,
ecco questo.
Dopo
questo è fare notizia.
Dopo questo episodio,
ma dobbiamo sbattere sul tavolo.
Dopo questo episodio, la EMI decise di sciogliere il contratto con i Sex Pistols. E i Sex Pistols successivamente
vomitarono sopra all'amministratore delegato.
Ma passiamo alle cose.
No, questo non è successo.
Passiamo un attimo.
Noi non diamo notizie false.
L'angolo della cottura. Dai, basta con questo cucina. Perché Nicola lo dovete vedere. È messo abbastanza.
Devo tagliare la barba da un mese. Ragazzi.
Nell'atto dei suoi 120 kg. È messo abbastanza.
Oh, 93.
Bene. Quindi c'ha un sempre la culinaria in testa. E non mi riferisco solo al mangiare.
Ma
ecco.
Come sei volgare e scurrile.
Passiamo all'angolo delle news.
Passiamo,
Nicola,
all'angolo delle news.
Perché ci chiamiamo The Dark Side of the News. Diamola qualche news.
Leggiamo almeno una notizia. News. Perché se no diventa qualcosa estremamente velleitario che va al di là della, no? Capito? Giusto?
Esattamente, certo.
Visto che siamo quasi in conclusione, dobbiamo dire le cose fondamentali, perché non abbiamo ancora detto nulla. Allora, io qui ho un articolo tratto dalla Repubblica, perché io e Maimone attingiamo notizie solo dalla Repubblica.
È ritornato Maimone. Se ne è andato
Giuseppe
ed è ritornato Maimone.
Beh, sono due entità che corrispondono, che vivono in mondo
come Louis Armstrong e Stevie Wonder di prima.
Fammi dire questa notizia, maledizione. Allora, maledizione.
Scusami.
Allora, questa notizia del 3/12/2008, quindi ecco, stanno chiuse le porte.
Il terremoto.
Siamo in Giappone, stiamo registrando in Giappone, c'è stato un terremoto. No, allora, in questa notizia fantastica dal titolo La strada della condivisione legale per salvare il mercato della musica, cioè si tratta del titolo di cosa parla? Parla ovviamente di internet e di come internet possa cambiare effettivamente le regole del gioco, no? Perché magari le etichette possono assumere una maggiore importanza all'interno del settore. Guarda come parlo seriamente, complimenti, incredibile. Complimenti. Adesso torno a ridere così ritorniamo sullo stesso registro di voce. Allora, ti volevo leggere questa cosa bellissima. Qui c'è Bob Ezrin.
Addirittura.
Lo conosci?
Certamente.
Benissimo. Allora, questo chi è? È uno dei più grandi produttori, no? Della storia del rock. Perché, per esempio, ha prodotto tra i molti dischi della sua carriera The Wall dei Pink Floyd. Cosa dice Bob Ezrin? No? Dice che oggi una major ha la necessità di fare numeri e per questo produce dischi di artisti in grado di realizzare denaro rapidamente.
E allora dice, vedi che torniamo allo stesso discorso che non, abbiamo fatto prima.
E cosa dice? Non costruisce le carriere, non si preoccupa di fare catalogo, non lavora con gli artisti per farli crescere creativamente, ma unicamente come prodotti. Tutto questo deve cambiare, questo dice il grande Bob Ezrin. Quindi diciamo riassume un po' un'ora di quello che abbiamo detto noi. Si poteva dire con una frase. Però ha detto Bob Ezrin
e parlare finalmente di culinaria come tu avevi richiesto, come stai richiedendo da mesi, da mesi e mesi.
Le capacità di sintesi di un produttore. Io non, volevo dare non a caso è arrivato a questo livello. Noi invece siamo che cosa siamo io e te?
Non me lo far dire, se no mi dici che sono,
io sono partito come un esperto,
che sennò sono volgare e scurrile. Un'altra notizia, una notizia sulla quale tu mi puoi dare una mano, perché io l'ho letta ma non l'ho
capita. La mano, ecco, l'ho stretta la mano e te l'ho data, dai.
No, una notizia perché l'ho letta e non l'ho capita, quindi figurati se posso farla capire, quindi sicuramente tu mi darai una mano.
Stiamo parlando perché di YouTube.
Stiamo parlando di YouTube, il mitico, il grande YouTube. Dice che cosa c'entra con la musica?
Si scarta bello nella mia mente la notizia.
C'entra con la musica perché? Perché è stato aperto su YouTube, sul portale. Sul portale
YouTube,
punto.
Lo conoscono tutti questo.
Portale punto.
A meno che il nostro target non siano persone al di sopra dei 70 anni, YouTube lo conoscono tutti.
È stato aperto su YouTube, che lo conosco, punto, lo conoscono tutti, un concorso per professionisti e dilettanti della musica classica.
Ecco così che si evolve il mercato.
Ecco, no, questo più che un'evoluzione del mercato è un'idea abbastanza carina, che associa un tipo di musica quale quella classica, che comunque era una musica che si ascoltava 100 anni fa, vabbè, qualcuno ancora l'ascolta.
Ma io l'ascolto, io.
Vabbè, no, però nel senso, una musica che adesso non c'è questo grandissimo mercato della musica classica, può associare il mercato della musica classica con le nuove tecnologie. Perché che cosa succede? Che su questo YouTube si sta organizzando per la costituzione della prima orchestra sinfonica online d'insieme.
Questo che cosa ci vorrebbe succede? Un applauso. Benissimo,
un applauso.
Pietoso,
che cosa pietoso succede? Che cliccando su youtube.com/symphony, non mi dite come si scrive,
SYHFGHI, sei bravo con lo spelling.
Si può scegliere la tendina, la finestrella su internet del proprio strumento e vi comparirà la faccia bella bella tonda tonda bella simpatico del maestro Tandun. Del maestro Tandun.
Nel
che
mio paese tanti
dirigerà,
si chiamano.
Dirigerà questa orchestra. Praticamente ognuno suonerà naturalmente sul video suonerà lo strumento che gli è più consono. E successivamente ci sarà un concorso.
Sei sempre equivoco, ma non so perché sarà. Mi guardi con quegli occhi da cerviante e mi dici lo strumento più consono.
Ci sarà successivamente questa una selezione quello, per decidere i migliori artisti che andranno a suonare a San Francisco, dove verranno guidati da Berlin Philharmonic.
Di Berlina Philharmonic,
dove verranno guidati da Michael Tilson Thomas, che è il direttore musicale della San Francisco Symphony. Ma la cosa bella, è che oltre a questa, mi sta suonando il cellulare. Ma oltre a questa,
professore, per favore spenga il cellulare.
Ha ragione, mi scusi. Oltre a questo concorso per scegliere i migliori, successivamente si creerà, come appunto detto prima, un'orchestra sinfonica online. Cioè sarebbe tutti gli artisti che hanno partecipato, ognuno naturalmente con il suo strumento.
Ma perché? Siamo gente seria. The Dark Side of the News.
È un po' equivoco.
Stiamo diventando noi The Dark Side of the Universe.
Tutto questo verrà messo come un'orchestra d'insieme da questo direttore che, come ha detto prima, è Tan Dun, che unirà i brani video mandati dai vincitori di questo concorso per creare appunto la prima sinfonia creata interamente su YouTube. Spezzettata e creata su YouTube. E penso che sia una cosa fantastica.
Che spettacolo, che devo spettacolo. Dire. E sarà uno spettacolo d'orchestra. Allora lanciamo una canzone, perché tu adesso ci hai fatto penare con questa notizia. L'hai capita, però devo dire.
L'ho capita. Alla fine l'ho capita. Spero che l'abbiate l'abbiate.
Ma anche il congiuntivo è clamoroso.
Spero che l'abbiate
andiamo
capita
con
anche voi.
Prima di perdere il senno, andiamo con la prossima canzone e scegliela.
Lui saprebbe cosa fare con un cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po', e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, are, are, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentare per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente, senza strappi al motore, e tornare.
Bentornati, guarda come siamo seri, Maimone. Bentornati, noi volevamo dire una cosa importante, nel senso voglio dirla io per tutti e due, nel senso che
volla dirla tu.
Noi in realtà scegliamo un tema, ma è solo un alibi, perché noi vogliamo parlare, a noi piace parlare, ma... e quindi Ecco, mancano 4 minuti. E
ma penso che questo si era capito fondamentalmente.
Si era capito. Quindi noi ogni settimana troveremo un tema così che diventerà l'alibi per potervi parlare un'ora. Quindi o vi piace ascoltarci oppure scegliete una.
E più che altro vorrei invitare tutti i nostri carissimi radioascoltatori,
se ce ne saranno.
Se ce ne saranno, sicuramente ci saranno.
Sicuramente.
Che sono iscritti a Facebook.
Sì, dici.
Di iscriversi al gruppo, abbastanza legato al tema della puntata. Ho detto no a Ligabue e sì a Valsoia.
Ecco, per unire che cosa? Il discorso della musica col discorso culinario
di cui abbiamo
che ha attraversato tutto il programma, effettivamente.
Ma
è stato dominante l'aspetto
culinario.
Tiriamo
le conclusioni di questa puntata. Quale
a me piace tirare
le conclusioni. Quale futuro si prospetta per il mercato della musica?
Allora, quale futuro? Vediamo le statistiche.
Vediamo il passato.
Allora, nel passato, allora, qui innanzitutto abbiamo un articolo che si chiama Il futuro della musica e via internet. Questo l'abbiamo già detto. Si tratta di un articolo del 96, quindi
spettacolo.
Cioè, il periodo in cui nasceva il Napster, non so se tu lo usavi.
Certamente.
Io non ho mai scaricato illegalmente musica.
Io lo facevo, lo faccio e lo farò, e anzi invito
4
tutti
anni di reclusione, 3.000 euro di multa.
Scherzo, bene. Scherzo.
Abbiamo già perso il nostro conduttore.
Censore, scherzo.
No, cosa dice qui? Che già nel 96 si accennava alla musica online, no? Si accennava già al fatto, non so se te lo ricordi, che in quel periodo i Metallica fecero causa alla
certo.
Napster, no? Perché la gente scaricava
la
loro musica.
Ci fu anche un'insurrezione dei fan dei Metallica che bruciarono tutti i CD in piazza.
Effettivamente
perché
da quel momento in poi Metallica non si sono.
Beh, è vero, hanno
fatto due o tre canzoni,
l'alcolista,
la voce lo dimostra. E sono falliti sostanzialmente.
Ma legato a legato,
abbiamo 2 minuti, ci dice una cosa Maimone.
No, per il futuro, perché legato a quello che hai detto tu, il futuro è il futuro è internet. Una notizia che c'era nel 96. Effettivamente sembra che adesso finalmente internet possa essere uno sbocco per un'innovazione del mercato della musica, perché per la prima volta in casa Atlantic, che è una sottoetichetta della Warner, il 51% dei brani sono stati venduti via web.
Fantastico.
Quindi,
e detto questo, abbiamo risolto la situazione.
Con questa frase abbiamo detto
tutto. E
possiamo
dire addio, perché questa puntata pilota non so che fine farà.
Noi vi
salutiamo. Natale vicino, io andrò in chiesa. Anche Maimone.
Vi ringraziamo
per
averci ascoltati.
In questo periodo andare in chiesa. Chiesa,
e mi raccomando, l'appuntamento è per domenica prossima alle 10.
Fantastico. Allora, love
ciao.
You so much. Bye bye. See you later.